E vi consiglio intanto, chi è interessato a capire un po' di più i Vangeli e soprattutto a stabilire un rapporto personale profondo con il Vangelo, di fare molta attenzione a questo incipit del Vangelo di Luca, che è poi l'inizio anche degli altri sinottici. Perché in questo inizio, quello che noi chiamiamo l'inizio della vita pubblica, attorno a questo nesso del battesimo di Gesù al Giordano, le tentazioni nel deserto, attorno a questi temi i Vangeli ci offrono le chiavi di lettura di tutto il ministero di Gesù e della figura di Gesù. Sapete che i Vangeli dell'infanzia sono stati scritti dopo e appartengono più a una sorta di complemento che va a immaginare l'infanzia nella logica della Pasqua. Ma la predicazione cristiana costruisce in qualche maniera la predicazione su Gesù, il ritratto di Gesù, a partire dal battesimo al Giordano, che noi oggi celebriamo. Festa che noi oggi celebriamo. Quindi vi invito assolutamente a leggere, sono alcune righe, le prime due paginette dei sinottici, provate in questi giorni a guardarli e a ragionarci su, perché vi aiuterà molto questo nel seguire poi il resto delle domeniche, ma anche nel capire la logica dei Vangeli e nel capire la via di Gesù, che è in maniera evidente quella. Credo che lo capisca anche un bambino una volta che gli ha spiegato com'è costruita la Bibbia, no? È quella di andare giù a riprendere il cammino dell'Esodo e di attraversare il Giordano, l'ingresso nella terra promessa, e di fare questo battesimo di conversione in attesa della promessa del regno di Dio che sta arrivando. Cioè questa è l'atmosfera religiosa in cui il Battista si muove laggiù, ed è un'atmosfera decisamente sulla linea dei profeti, che chiede la giustizia, il cuore rinnovato, e che quindi sta in polemica con i sacrifici del Tempio, con i Sadducei e col sacerdozio, e quindi sta anche in parte in polemica con una concezione religiosa tutta basata sulla legalità della legge, sull'osservanza della legge. E sono tutti i temi che poi il Vangelo racconterà, lo scontro di Gesù coi farisei e coi sadducei e la sua messa a morte è l'esplicitazione di questa logica profetica, che parte con questa indicazione, con questa consacrazione che il Battista fa di colui che Dio riconosce come il suo figlio, la sua parola, no? Quindi è una sorta di consacrazione della missione di Gesù. E questo avviene, è l'ultimo tratto di questo Vangelo del battesimo, assolutamente sorprendente, avviene in questo mescolarsi, in questo identificarsi di Gesù con i peccatori. Cioè il battesimo del Battista Gesù lo riceve mettendosi tra i peccatori, per la remissione dei peccati era quel battesimo. Lui dice: ma come mai tu ti fai battezzare che non hai peccato? Ma questo è per la remissione dei peccati di tutti. Cioè i Vangeli, facendolo partecipe del peccato dell'uomo, introducono già l'interpretazione della croce, appunto, laddove Cristo si è fatto peccato per noi, laddove potete voi ricevere il battesimo di cui io devo essere battezzato, laddove Gesù, servendo il Padre fino in fondo, riceverà il vero battesimo. Ecco, provate a lavorarci su ste robe qui, guardate che io credo che valga la pena, non ci vuole tantissimo, non servono molti strumenti per entrare un po' più personalmente in queste cose, per cambiare il nostro modo di venire a messa, di ascoltare queste letture e soprattutto poi di pensare il cristianesimo, perché capite, in base a come io leggo queste robe qui e in conseguenza di come io leggo queste cose qui, ho una certa concezione del cristianesimo, del suo compito missionario nella società di oggi, eccetera, eccetera, no? Però io non volevo parlare del battesimo di Gesù esplicitamente per suggerire questa meditazione, quanto invece fermarmi sul momento di questo cammino che la comunità ci suggerisce di fare in questo momento liturgico delle domeniche dell'ordinario, dove ci fa seguire il ministero di Gesù, la vita pubblica di Gesù, nel quale periodo siamo invitati a guardare, ad ascoltare le parole e i gesti di Gesù. E cosa vuol dire quando lui ci chiede di seguirlo, di essere suoi discepoli? Quindi vi suggerisco di lavorare insieme in queste domeniche a leggere questi Vangeli con questa domanda: se questi Vangeli ci stanno parlando, cosa vuol dire diventare discepoli di Gesù leggendo il Vangelo? Cosa vuol dire imparare a conoscere e a amare Gesù? Perché mi pare che, detto sinteticamente, il cristianesimo dovrebbe essere questo: chi è un cristiano? Un cristiano è uno che ama Gesù. Cioè questa, credo, è la definizione del nocciolo di tutta la cosa, no? Dopo uno può dire: questo comporta su questo problema di avere quest'idea, ma queste robe qui vengono tutte dopo. E non è assolutamente scontata questa equivalenza tra la pratica cristiana e l'amore di Gesù. Io sfido chiunque, se ci interrogassero su cosa vuol dire essere cristiani e che differenza c'è con quelli che non lo sono, cosa risponderemmo? Io penso due cose uscirebbero se lì alla porta ci facessero l'intervista. Qualcuno risponderebbe: essere cristiano vuol dire avere i valori cristiani, avere certe idee. Noi crediamo in certe cose. Cristiano è quello che crede in certe cose. Per esempio il credo, no? Che pensano che Gesù Cristo ha ragione, no? E quindi l'identità cristiana consisterebbe nel pensare o addirittura nell'opinare. Il cristiano ha queste opinioni sulla religione, no? Oppure qualcuno risponderebbe che il cristiano è quello che va in chiesa. Quindi identificare il cristianesimo come una credenza in qualcosa o il cristianesimo come pratica cultuale non va a cogliere questo nocciolo, che essere cristiani è essere legati a Gesù ed essere discepoli di Gesù, amare Dio con tutto il cuore, come Gesù, con Gesù, amare Gesù appunto. Cioè Gesù alla fine ci chiede: tu mi ami, seguimi appunto, no? Questo che sembra evidente nei Vangeli non lo è affatto nelle pratiche, nelle forme effettive che oggi assume la vita cristiana attorno a noi, no? Il cristiano oggi fa molta fatica non solo a riconoscere che ama Gesù, ma anche solo a ritenere che c'è un rapporto effettivo con Gesù. Prima ancora che difficile, questo rapporto con Gesù nei cristiani non sembra neanche cercato, non se ne vede neanche il senso, neanche la necessità. Cioè per tanti cristiani, essere cristiani vuol dire avere un rapporto quasi immediato con il divino, no? E cioè avere un rapporto con Dio che prescinde da una relazione con Gesù, riconosciuto come Signore della nostra vita. Cioè il cristiano può dire di credere in Dio soltanto attraverso un rapporto con Gesù riconosciuto come Signore della sua vita. Il nostro vescovo che è morto, Don Roberto, a sua maniera, lui continuava a dire sta roba qui: nelle nostre comunità Gesù Cristo è sconosciuto, è una roba lontana. Noi partecipiamo bellamente alle discussioni sulla storicità dei Vangeli, se Gesù è esistito, cosa c'entra, chi è. Cioè condividiamo con la gente d'oggi che Gesù ha un'opinione, no? Ognuno dice quel che vuole. Al massimo per Gesù c'è un'ammirazione, oppure un rispetto per ciò che ha detto, negli esempi che ci ha dato. Ma non c'è un rapporto pratico. Una prova di questo è l'indecisione con la quale noi usiamo alternativamente, in maniera scambiabile, il termine Gesù o il termine Dio. E anche quando noi preghiamo, ci rivolgiamo a Gesù Cristo o a Dio? No. O a qualcuno che sta sopra, che potrebbe far qualcosa che noi non riusciamo a fare, no? Cioè c'è un rapporto con Gesù che prescinde dal far riferimento alla memoria viva delle sue parole, dei gesti di Gesù durante la sua vita terrena. E allora la nostra fede, se non vuole essere una religiosità generica, se non vuole languire, deve trovare la via per un rapporto effettivo con Gesù. Per riconoscere che il Gesù che è stato tra noi nella sua vita terrena, il Gesù figlio di Maria, morto sotto Ponzio Pilato, è presente a me oggi nella mia vita, lo posso amare appunto. C'è una presenza reale, se vogliamo usare questa parola, che noi usiamo per l'Eucaristia anche lì in maniera magica, no? E il mezzo principale per raggiungere questo obiettivo di una presenza reale di Gesù alla nostra vita è quello di una continua, rinnovata lettura dei Vangeli. E non tanto dei testi del Vangelo, ma l'evento al quale quei testi rendono testimonianza. Cioè, attraverso quei testi, attraverso quei gesti e quelle parole di Gesù, Gesù si rivolge a tutti gli uomini e a ciascuno di noi, oltre ogni distanza, oltre la sua morte. Si rivolge a noi per farci discepoli, per istruirci sulla verità della nostra vita, delle nostre attese. Il riconoscimento che in Gesù Cristo Dio dice la verità della nostra vita e che questa verità tende di essere riconosciuta, voluta, prendendo posizione adesso sulla nostra vita. Questa maniera di fare dei Vangeli una lettura viva, una lettura di fede appunto, no? Un rapporto d'amore, di amicizia, di scambio, di giudizio sulla mia vita, no? Che deve vincere almeno due ostacoli. Uno è un modo di leggere i Vangeli in questa maniera strana, che a partire da un fatto indiscutibile, che Gesù è Dio e uomo, divide le due cose, no? Quindi distingue le affermazioni che riguardano Gesù come Dio e le affermazioni che riguardano Gesù come uomo. No, cioè, questo è come Dio, questo è come uomo. No, che è l'eresia. Perché la fede consiste proprio nell'unione, si diceva, ipostatica, no? È una persona che unisce queste due dimensioni. E allora quella lettura là fa così, prende i miracoli, il perdono dei peccati, la sovranità sul sabato, li prende come se si riferissero alla divinità di Gesù, no? E invece l'umiliazione di Gesù, i gesti umani di Gesù, come se riguardassero l'uomo Gesù. Questa separazione dissolve l'identità del Signore Gesù e quindi pregiudica una presenza reale alla nostra vita. quei concetti che abbiamo noi della divinità che potrebbe sistemarci le cose, che c'è qualcuno sopra, vengono da quest'idea che separa Dio e l'uomo. Cioè, alla radice di questa separazione c'è un pensiero di questo tipo. Noi sappiamo a priori chi è Dio, lo sappiamo già, hai capito? E sappiamo già chi è l'uomo, cioè lo sappiamo a prescindere dall'incontro effettivo con Gesù di Nazaret. Invece, questa è la fede cristiana, solo attraverso la vita di Gesù, la vicenda effettiva di Gesù, a cui i Vangeli danno testimonianza, noi sappiamo chi è Dio e qual è l'atteggiamento di Dio verso l'uomo. La sua compiacenza, la sua benevolenza nei confronti dell'uomo. E solo attraverso la pratica effettiva umana di Gesù possiamo conoscere l'uomo, le mie attese, le nostre attese, no? E quindi si finisce di leggere i Vangeli cercando una specie di devozione nostra, hai capito? Appoggiando sui Vangeli i nostri sentimenti religiosi già prefabbricati, costruiti da noi o da qualcosa che gira. No. Cioè questa idea di Dio che costruiamo in base ai nostri sentimenti religiosi, nei quali si esprimono le verità più profonde della nostra vita, ma che vengono distorte facilmente dalla mentalità, dalla cultura nella quale viviamo e in cui coinvolgiamo l'idea di Dio, rovinandola appunto, costruendola noi. E invece la lettura viva dei Vangeli dovrebbe aiutarci a dare parola a quello che di Dio è nascosto e che nella nostra vita rimane taciuto. Cioè questo qui è un Dio che quando rivela il suo volto rivela anche la tua verità, la verità della tua vita, del tuo peccato. Invece noi impiastriamo una concezione della vita che è quella che beviamo così, con i mezzi che abbiamo. E poi aggiungiamo una religione che è costruita così, col materiale che gira. Conoscere e amare Gesù, avere con Lui un rapporto vivo, vuol dire trovare la verità di Dio nella nostra vita. Questo è l'obiettivo e l'opportunità che ci offre questo periodo liturgico. E questo è ciò per cui esiste una comunità cristiana, non per altro. Se noi vogliamo... Vedete che sono in tanti che vogliono difendere il cristianesimo, ma c'è da aver paura per come noi lo vogliamo difendere. Dobbiamo difendere la fede e per difenderla bisogna esporla continuamente al rapporto con Gesù, al Vangelo vivo. E quindi se noi vogliamo affrontare seriamente anche altri problemi che giustamente ci stanno a cuore, dobbiamo rinnovare la lettura dei Vangeli nelle comunità, dobbiamo smettere di giocare con la religione come stiamo facendo, mi pare, no? Ma in tutti i sensi, sia per come la utilizziamo, ma sia anche per come nelle chiese non si vuol spendere, no? Il catechismo è difficile, le messe sono lunghe, però se non si lavora seriamente, continuando davvero a evitare che Gesù venga espulso sistematicamente dalle nostre comunità e dalla nostra coscienza, noi dobbiamo stare un po' di più con Gesù, testimoniato nei Vangeli, cioè dobbiamo lavorare un po' di più in questa direzione. Io capisco che dopo uno può dire, però non c'è tempo, però, a parte che anche lì, se accogliessimo la provocazione di fare un po' più silenzio nella vita, di leggere un po' di più il Vangelo, di confrontare un po' di più la nostra vita, ci accorgeremmo che tutte quelle cose che adesso noi diciamo non ci lasciano tempo. C'è un sacco di robe da buttare via. Cioè purificheremmo anche il tempo, purificheremmo la nostra vita, la renderemmo un po' più solida, no? Stiamo buttando via un sacco di tempo per un sacco di stupidate. E finché il cristianesimo era retto da una socialità cristiana che andava come un fiume, noi eravamo dentro, questo poteva anche esserci. Addirittura sapete che i nostri nonni stavano fuori dalle chiese durante la liturgia della parola, entravano quando si scoperchiava il calice all'offertorio perché era valida, no? Lo potevano forse fare perché poi alla sera dicevano il padre, perché poi comunque la verità della chiesa era l'unica. Ma oggi serve gente che rifondi la sua fede su qualcosa di vero, di vivo. E quindi proviamoci, l'anno liturgico, vedete che tutti gli anni ci fa fare un percorso di questo tipo. E sarebbe bello abbrancare, diciamo una volta all'anno, siccome oggi poi campiamo parecchi anni, si campa abbastanza, no? Uno potrebbe anche concentrarsi su un periodo, per esempio la Pasqua, e allora si approfondisce la passione, questo momento della liturgia si approfondiscono nel tempo ordinario i discorsi e i gesti di Gesù, si chiede anche qualche strumento se serve, perché c'è un'infinità, basta andare in una libreria, basta parlare un po' col prete se vuoi qualche indicazione, no? Che la nostra fede torni a essere una cosa di cui ci si può anche un po' rafforzare, che si può anche un po' gustare. Fratelli carissimi, nella festa dell'Epifania la Chiesa ricorda un triplice mistero: la rivelazione delle tre divine persone sulle acque del Giordano, la missione di Gesù come servo obbediente del Padre e salvatore di tutti gli uomini, le nozze tra Dio e il suo popolo a Cana di Galilea. Raccolti nella comune preghiera, diciamo con fede: confermaci nel tuo spirito, Signore.
Signore, il profeta Isaia ha guardato in profondità, ha guardato lontano e ti ha scoperto nella tua forza, capace di liberare tutti gli uomini, e nella tua tenerezza che porta i più piccoli sul petto e si accompagna a chi fa più fatica. Aiutaci, Signore, ad avere anche noi questo sguardo profetico e ad annunziarti lietamente al mondo. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Signore, sei andato tra i discepoli di Giovanni come uno tra i tanti che aspettavano di essere battezzati nel Giordano. Così ti sei fatto compagno di tutti gli uomini in attesa. Ti ringraziamo per questa tua divina capacità di essere fratello di ognuno di noi. E ti chiediamo di aiutarci a vivere come figli dello stesso Padre. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Nella nostra comunità è iniziato ancora una volta il corso per i fidanzati. Ti ringraziamo per la possibilità che abbiamo di accompagnarli nella scoperta del mistero dell'amore. E ti preghiamo perché un domani esso sia vissuto con gioia e coraggio nell'alleanza del matrimonio. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Ti preghiamo anche, Signore, per i bambini che in questa domenica vengono battezzati. Fa che nella fatica e nella semplicità del dono quotidiano dell'amore incontrino per tutta la vita la tua grazia. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore. O Padre, che nell'acqua del battesimo, nell'unzione dello Spirito, nella benedizione nuziale fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo, tuo Figlio, trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen.